E sono felice di essere di nuovo qui stasera al servizio del nostro Signore. Ed ora vedere tutti voi felici e cantare questi meravigliosi vecchi cantici, tutti ripieni di spirito e così via, mi fa sentire molto bene. E siamo felici di cercare di prendere alcuni momenti di tempo ancora stasera per rispondere ad una domanda o due. In certo modo abbiamo preso molto del vostro tempo stamattina, ma spero abbiate ricevuto la benedizione che ho ricevuto io solo parlandone. E sapete, abbiamo molto di cui parlare, non è così? E abbiamo una persona a cui parlare, è il nostro Signore Gesù. Fratello Teddy, se vuoi, rimani qua su proprio solo un momento. Mi è stato detto che c'era un bambino malato nell'edificio. E prima di iniziare su questo, abbiamo la comunione, quindi non vogliamo prendere troppo tempo. E forse un battesimo. E loro, io voglio pregare per coloro che vogliono si preghi prima, affinché questo, pregare prima per i malati, prima di iniziare. Ed ora, se vorrai, suona questo cantico, il grande medico è vicino, e chiameremo i malati e chiederemo le benedizioni per loro qui. Quanti sono qui perché si preghi per loro stasera? C'erano alcuni che abbiamo lasciato stamattina, se fate alzare le mani, se voi e sentire quella testimonianza e lodare Dio per tutta la sua bontà, lodare Dio da cui scorrono tutte le benedizioni. È giusto? Ora inizieremo proprio velocemente su queste testimonianze ora e cercheremo, su queste domande. E spero che Dio verserà proprio le sue benedizioni in questo modo. Ed ora non lasciate che mi dilunghi troppo su di esse. Fratello Cox, richiamerò la tua attenzione. Tu e i diaconi seduti in prima fila per fermarmi quando arriva il tempo per darci la comunione. Vedete, perché li trattengo troppo a lungo. Cercherò di andare più velocemente possibile, poi se non le concluderò questa domenica, le prenderò domenica prossima. No, cercherò di finirle stasera. Sono domande così preziose e vi dico, amici, se non ci fosse il risveglio altro, mi piacerebbe disporre circa una settimana propria intera su insegnamenti della Bibbia, di Genesi ed Esodo e Apocalisse e così via, e proprio avere davvero un buon tempo. Amo le profonde domande bibliche e insegnamenti biblici. Finché non si esce su qualcosa di mitico, solo rimanere proprio sulla chiara, vecchia, incontaminata parola di Dio, essa vi porterà proprio attraverso. Non lo credete? Ebbene, quello stamattina abbiamo avuto alcune delle migliori domande, alcune di esse in merito ai 144.000, chi erano e da quale parte saranno, e sulla sposa, proprio molte cose, e proprio domande davvero profonde, e ne ho avute alcune che non ho concluso. Ora stasera inizieremo proprio qui su questa e chiederemo al Signore di aiutarci. Ed ora non possiamo aprire la Bibbia? Possiamo aprirla così, ma serve Dio per aprirla davvero a noi. Noi possiamo girare le pagine. Ma nel libro di Apocalisse, quando Giovanni guardò e vide colui che era seduto sul trono e c'era, lui aveva un libro nella sua mano e non c'era uomo che fosse degno di prendere il libro o sciogliere i suggelli o persino guardarlo. Nessuno in cielo, nessuno sulla terra o nessuno sotto la terra o da nessuna parte era degno. E lui vide un agnello come se fosse stato ucciso dalla fondazione del mondo. Ed esso venne e prese il libro dalla sua mano e aprì i suggelli. Esso era Gesù Cristo. Ora, stavo parlando ad un uomo questa settimana, un uomo d'affari molto prominente nella città, che mi ha detto in merito riuscito a tornare in Africa e India. Ha detto, ebbene, hanno appena finito di uccidere un generale britannico là. Ho detto, che cosa ha a che fare con me? Ha detto, andrai là dove avvengono tutti quegli omicidi, quella rivolta di razza e così via? Ho detto, certo, ecco dove servo, dove il Signore vuole che vada. Ha detto, e se ti uccideranno? Ho detto, ebbene, se Dio vuole che sia ucciso, sarò ucciso. Ecco tutto. E ha detto, oh mai, ha detto, fratello Branham, non dovresti pensare così. Ebbene, ha detto, non mi importa, penso tu sia religioso e penso tu sia un bravo uomo. Ha detto, ma hanno ucciso persino Gesù Cristo. Ho detto, certo, era la volontà di Dio. Ha detto, cosa? La volontà di Dio? Io e quell'uomo è andato in chiesa, è vicino ai 70, è andato in chiesa e sul registro dei battesimi in una buona chiesa in questa città ed è cresciuto e non ha mai saputo che era la volontà di Dio che Gesù morisse. Ebbene, ho detto, fratello, egli fu ucciso dalla fondazione del mondo, proprio dal principio. Egli fu ucciso prima ancora che ci fosse la terra. È giusto? Egli era l'agnello di Dio ucciso dalla fondazione della terra. Parliamo a lui solo un momento per le domande. Ora, Padre, non siamo degni e incapaci, comprendiamo, di aprire il libro o di guardarlo, ma lascia che l'agnello venga proprio ora, l'agnello di Dio che fu ucciso dalla fondazione del mondo, prenda le cose che sono di Dio e le presenti alla congregazione. Possa lo Spirito Santo portare queste parole e possano non essere le mie parole o le parole di un uomo, ma possano essere le parole di Dio per ogni cuore affamato, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. La prima qui non le abbiamo ruotate o altro, ma proprio nel modo in cui sono arrivate. Sembra essere molto buona. Prima, quanti sono interessati alle domande? Vediamo le vostre. Ebbene, va molto bene, mi basta solo saperlo. Ora, alla morte l'uomo va in cielo o all'inferno immediatamente o aspetta il giudizio? Quella è davvero una buona domanda e servirebbe molta buona considerazione, perché ogni uomo è interessato che cosa sarà dopo che questa vita è finita. Ogni uomo è interessato. Ebbene, ora io, per conto mio, io non saprei. Devo rispondere dalla Bibbia. Immagino una donna ha accumulato un conto telefonico da $50 poco fa da Los Angeles, circa 35 o 40 minuti, o forse più a lunga distanza, cercando di farmi dire che era legale e giusto che lei lasciasse suo marito e sposasse un altro uomo. Non l'avrei fatto. No, ho detto no signore. Ha detto, ebbene, mio marito è un peccatore, quest'uomo è un cristiano. Ho detto, quello non ha niente a che fare con ciò, sarà in adulterio di certo. Ha detto, ebbene, sono una malata di tubercolosi e non serve che viva se non posso avere quest'uomo. Ho detto, sei solo infatuata e non innamorata, perché non potresti esserlo. Ecco tutto, perché quello è tuo marito e hai promesso di vivere con lui finché morte non vi separa. Pari. Qualsiasi cosa oltre a quello sei in adulterio. E così continuava proprio a proseguire. Ho detto, signora, non serve. Ha detto, se solo mi dirai che va bene. Ho detto, non lo farei. Ho detto, sono... Ha detto, ebbene, fratello Branham, abbiamo così tanta fiducia in te. Ho detto, allora ascolta quello che cerco di dirti. Ti sto dicendo la verità, perché non posso dire nulla se non quello che ha detto Dio. Dio ha detto che è vero, quindi è proprio esattamente con me, vedete? Ho detto, ecco come ciò è supposto essere ed ecco come deve essere. Ed ora in queste domande, ecco come vogliamo che siano. Ora, si è sempre pensato, ora, qui dentro, comprendete, in questo piccolo manipolo di persone stasera, probabilmente c'è ogni genere di idea e pensiamo che siano tutte buone, tutte loro. La vostra idea è buona ed è un... ma ora ciò che facciamo dobbiamo avere qualcuno proprio come oche, anatre, ogni cosa, tutto a api, tutto a una guida. Se muore l'ape regina, sapete cosa avviene? Se muore l'oca guida, devono prenderne un'altra. Quello devono proprio avere una guida e l'uomo deve avere una guida. E la guida è lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo pone nella Chiesa prima apostoli, dopo quello profeti e così via. Qualcuno ha detto non molto tempo fa, ha detto, ebbene fratello Branham, non serve che nessuno ci insegni. Quando viene lo Spirito Santo, non serve nessuno che insegni. Hanno detto, la Bibbia dice che non serve insegnamento. Ho detto, allora perché lo stesso Spirito Santo ha posto nella Chiesa insegnanti, vedete, e ha posto la Chiesa in ordine. Vorrebbero, dobbiamo avere insegnanti, è così. Ma non dovreste avere qualcuno, non deve insegnarvi dicendo non commetterai adulterio, non spergiurare e prendere, lo sapete già quello, la vostra coscienza dello Spirito Santo vi dice che è sbagliato fare quello. Ma ora in quanto all'insegnamento scritturale, serve uno unto con lo Spirito Santo. È così. E Dio ha posto la Chiesa in ordine tramite apostoli e profeti e doni di guarigione e miracoli e così via. Egli ha posto la Chiesa in ordine e ha posto insegnanti e così via all'interno per guidare e dirigere la sua Chiesa. E stamattina noi, come abbiamo detto, Gesù sulla terra come il suo corpo, e proprio come il suo corpo si muove, è proprio come un'ombra che si riflette sulla terra, si muoverà con esso. Ora, molte persone, la gente avventista crede che quando un uomo muore, quello va dritto alla tomba e rimane là, anima, corpo e tutto il resto fino alla risurrezione. E loro lo chiamano anima che dorme. Ebbene, quello va bene. Va tutto bene finché credono a Gesù Cristo e sono nati di nuovo. Quello non li ferirà. Ma ora, secondo le scritture, quando una persona muore, se è un cristiano, se è nato di nuovo, riempito con lo Spirito Santo, non dovrà mai subire i giudizi di Dio, vedete? Egli va dritto nella presenza di Dio. E non dovrà essere in giudizio perché è già, vedete? Non devo sopportare quello che Cristo sopportò per me. Ora, ero un peccatore, ma il giudizio di Cristo, ecco l'intera cosa in poche parole. Dio disse, nel giorno in cui ne mangerai, quel giorno morirai. Quello lo conclude. Ora, Dio deve mantenere la sua parola. Non può fare altro se non mantenere la sua parola, perché è Dio. Ebbene, allora, egli non può. Allora, egli, siete separati da Dio. E poi, siete nati nel peccato, formati nell'iniquità, venuti al mondo proferendo menzogne. Quindi, quando siete nati, siete un peccatore per natura. Quindi, non c'è nulla al mondo che possiede. Siate a fare in merito a ciò. Non c'è niente che io potessi fare per salvare me stesso o voi salvare voi stessi. È quello che Cristo ha fatto per noi in Dio, oppure quello che Dio ha fatto per noi in Cristo, vedete? Non è, ebbene, se io penso questo, faccio questo, e se egli ha fatto quello, ebbene, ora noi siamo in Lui. Allora egli ha portato i giudizi di Dio, egli ha preso il giudizio, e Lui, essendo privo di peccato, non conoscendo peccato, tuttavia fu reso peccato per noi. Quindi, finché siete in Cristo, siete liberi dal giudizio. Quando vedrò il sangue, passerò oltre. Vedete? Vedete? Eccolo! Il sangue! Quello ci libera! Ora, il peccato non ha mai... Il peccatore deve subire il giudizio. E non ci sarà altro che questo giudizio. È proprio come un cerchio o un arcobaleno attorno al mondo del sangue di Cristo. Finché siete qui dentro, se Dio potesse guardare sulla terra nella sua condizione stasera in altro modo, oltre che tramite il sangue di Cristo, egli lo distruggerebbe in un secondo. Dovrebbe farlo. Certamente dovrebbe. Ecco dove stanno arrivando i giudizi. Ora, se oppure finché un uomo è qui sotto, non importa se l'uomo è un ubriacone, è un giocatore d'azzardo, è un incredulo orribile, le misericordie di Dio fanno ancora espiazione per lui. E una donna potrebbe essere, cosa mai? Potrebbe essere una prostituta o cos'altro. Il sangue di Gesù Cristo comunque fa espiazione per lei. Ma nel minuto in cui la sua anima lascia questo corpo e va oltre a quello, è passata dalla misericordia al giudizio. Dio l'ha già giudicata, quello lo conclude. Lei è finita, lei è giudicata, lei è giudicata. Giudicate voi stessi da come trattate l'espiazione di Dio che è là per i vostri peccati. Vedete? Voi stessi vi giudicate, non lo giudicate solo abbastanza da perdonarvi, vedete? Se pensate che vi perdonerà, confessate le vostre colpe ed egli vi perdonerà. Allora per uno spirito, notate, siamo tutti battezzati in un sol corpo e come quel corpo è stato risorto da Dio, risorto dai morti, giustificato, posto alla sua destra in potenza e maestà in cielo, così quelli che sono morti in Cristo sono in Cristo e liberi da giudizio e si faranno avanti nella risurrezione. Ora, quando moriamo, andiamo direttamente nella presenza del Dio Onnipotente in un corpo celestiale. Se incontrassi lassù il fratello Neville, se entrambi morissimo ora, fra un'ora, lo incontrerei, direi, salve, fratello Neville, gli parlerei, non potrei stringergli la mano. È in un corpo celestiale. Potrei parlargli. Lui avrebbe proprio lo stesso aspetto che ha lì. Io avrei l'aspetto che ho. Ma potremmo parlarci, ma non potremmo toccarci, perché non abbiamo alcuno dei cinque sensi della vista, gusto, tatto, olfatto e udito. Vedete? Ma saremmo immortali e potremmo vederci l'un l'altro. Vivremmo nei benedetti reami presso l'altare di Dio. Sapete che Giovanni vide le anime sotto l'altare che gridavano: fino a quando, Signore, fino a quando? Per tornare sulla terra, per essere rivestiti. Allora, quando Gesù, che ora è in noi nella forma dello Spirito Santo, quando il suo corpo celestiale, lo Spirito Santo, tornerà con il corpo glorificato, noi saremo glorificati con Lui e in Sua sembianza. Vedete cosa intendo? Allora stringerò la sua mano e dirò: eccoti, fratello Neville, allora mangeremo. Guardate, Gesù disse ai suoi discepoli, prendendo la comunione, egli disse: non mangerò più del frutto della vite finché lo mangerò e lo berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio. È giusto? Vedete? Eccolo. Quindi noi, quando il morto trapassa, una persona giustificata si trova nella presenza di Dio, entra nella sua presenza come essere immortale e vive nei benedetti reami di pace fino al giorno in cui ritorna indietro. Ora, c'era un tempo in cui le persone non andavano nella presenza di Dio quando morivano, i giustificati. Quello era nel Vecchio Testamento. Andavano in un luogo chiamato Paradiso e là le anime del giusto aspettavano in Paradiso. Ma il Paradiso era un luogo dove Dio manteneva le anime come in una terra dei sogni finché il sangue di Gesù Cristo fu sparso, perché il sangue di Tore e Capri non avrebbe tolto il peccato, copriva soltanto il peccato. Ma il sangue di Gesù toglie il peccato. Notate che il suo, quando egli morì al Calvario, e al suo ritorno egli portò fuori dalle tombe quei santi morti che erano morti sotto l'espiazione del sangue di tori e capri e giovenche. Ed entrarono nella città, oh, e apparvero a molti. Che immagine meravigliosa! Oh, se solo potessimo raffigurarla per un momento. Guardate a Gesù quando morì. Qui, come ho detto spesso, credo, qui in chiesa, c'è una fila come qui, qui vivono esseri mortali e ognuno è in questa grande conglomerazione di allegria, di buio e oscurità. Qui vivono i mortali. Ora, sono influenzati da questo modo di fare o da quel modo di fare. Non potete essere un essere spirituale qui, peccatore o santo, senza avere un'influenza dal mondo sottostante o dal mondo dall'alto. Se sei influenzato da qui, sei dall'alto. Il tuo corpo celestiale aspetta quassù. Ma se sei malvagio, ipocrita, indifferente, il tuo corpo celestiale è qua giù, senza riguardo a quanto pensi che sia lassù, perché il frutto che porti davanti alle persone dimostra da dove sei. Quindi qui sei quello che sei da qualche altra parte. La tua vita che vivi qui riflette proprio quello che è la tua eredità quando te ne vai da qui. Comprendete? Proprio ora siamo, oh, quando ci penso, proprio ora siamo glorificati nella presenza di Dio, credenti nati di nuovo, perché se questo tabernacolo terreno sarà dissolto, ne abbiamo già uno che attende in gloria, non da qualche altra parte, proprio là che ora attende. E questi corpi terreni gemono per essere vestiti di quell'immortalità. È giusto? Malattie e malanni, e dolore, e delusioni, e mal di cuori, e oh, sarò felice quando questo lazzaretto sarà chiuso. Voi no? Sì, Signore, possiamo andare a casa. È così. Semplicemente siamo, bramiamo essere rivestiti. Lo spirito geme. Oh, quando guardate e vedete tutti i santi attorno, tutta la conglomerazione, puzzo e peccato, e il vivere mortale, inganno e tutto, penso, oh Dio, quanto ancora durerà? Uno di questi giorni predicherò il mio ultimo sermone, deporrò la Bibbia così e andrò a casa. Oh, che tempo sarà! E quando questo tabernacolo terreno avrà finito qui, non passerà un secondo che sarò in quell'altro, così anche voi. Oh, mai! Non sorprende che dissero, questa veste di carne lascerò e risorgerò e afferrerò il premio eterno e acclamerò quando passerò nell'aria, certo, salendo. Ora, dov'è quello? Quando lo abbiamo? Ora! Quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. E comprendete che i nostri corpi glorificati immortali aspettano nella presenza di Gesù Cristo. Proprio ora aspettano che noi arriviamo. Sapete che quando un bambino è generato su questa terra, prima che sia partorito, ha vita, ma non è stato partorito. E appena quel bambino viene all'inizio, è nato, i suoi polmoni sono tutti chiusi ed è senza vita. I suoi muscoli tremano e si scuotono. Ma per prima cosa, solo una piccola sculacciata o due, così, e lui prende il respiro. Cosa succede? Appena quel corpo naturale viene formato nella madre, c'è un corpo spirituale che aspetta di riceverlo, non appena quel bambino è nato. E tanto certo quanto questo corpo spirituale viene formato, c'è un corpo naturale che aspetta di riceverlo, non appena esce da questo mondo. Vedete? Viceversa, proprio di nuovo in Eden ancora, vedete? Proprio di nuovo indietro. Ora a questo punto Dio, ebbene la morte, quello proprio toglie tutto il pungiglione che c'è della morte. E non sorprende che Paolo potesse resistere e dire, morte, dov'è il tuo dardo? Sepolcro, dov'è la tua vittoria? Disse, grazie sia a Dio che ci ha dato la vittoria tramite il nostro Signore Gesù Cristo. Sì, Signore, questo tabernacolo terreno sarà dissolto, ne abbiamo già uno che attende, quindi proprio dimenticatevene. Ora per te, amico, se sei un peccatore che ha chiesto questo, Dio ti sia misericordioso. Sì, Signore, non solo sei sotto condanna ora, non qui, no, prospererai e andrai avanti. E quello è tutto tramite le misericordie di Dio. Quello è tutto tramite le misericordie di Dio che puoi prosperare e fare quello che fai. È vero. Ma uno di questi giorni, se sei un peccatore e la tua anima scivolerà via, andrà là nel giudizio e sarà condannata. E allora sarai scacciato via e sarai nel tormento fino al giorno in cui sarai riportato di nuovo su questa terra. E riceverai un corpo immortale che non può morire, e sarai scacciato via nelle tenebre di fuori, dove ci sarà pianto, grida e stridor di denti. Sarai scacciato all'inferno, dove il verme non muore mai, né il fuoco si spegne mai, e sarai tormentato per tutte le epoche a venire. Gesù l'ha detto. Quella è un'immagine oscura, ma è quello che la Bibbia ha detto. Se Dio ha così condannato il peccato ed è costato un tale prezzo, cosa sarà se quegli spiriti ingiusti potrebbero mai essere liberati di nuovo? Avremo un'altra cosa come abbiamo avuto negli ultimi 6.000 anni. È così. Non ci sarà mai più un'opportunità. Ora dite, ebbene, credo che quando andrai alla tomba tu vai all'inferno. Il tuo corpo va all'inferno, è così. Inferno significa separazione. Morte significa separazione. Il tuo corpo muore, si separa. Tu vai dai tuoi cari qui, ma non è quello di cui stiamo parlando. È stato stabilito che l'uomo muoia, dopo quello il giudizio. Vedete? Ora, quando voi, se dovete subire il giudizio di Dio, sarete giudicati da un Dio irato, e Dio farà, ha già pronunciato quello che avrebbe fatto. Quindi ora quello che sarà il vostro giudizio sarà ancora prima che arriviate là. Quindi la cosa da fare è essere salvati e avere questo essere glorificato. Guardate, se il mio spirito... Guardate, non siamo qualcosa di morto, siamo viventi. Se questo podio è qui, se quest'assa avesse in essa la vita che è nel mio dito, quel podio, e avesse un'intelligenza per muoverla, potrebbe muoversi come si muove il mio dito. Non siamo fatti di quel genere di materiale. Siamo fatti di cellule di vita e di fibra, e c'è uno spirito qui che controlla tutto. E solo guardate quanto veloce deve viaggiare. Guardate qui, la mia mano lo tocca. Ora, non prima, ci deve essere una reazione negativa e positiva. Appena il mio dito lo tocca, lo sente. Così velocemente va alla mia mente e la mia mente dice è freddo e torna. Vedete quanto è veloce? Più veloce del pensiero, più veloce di ogni cosa, e l'azione a quel punto. Cos'è? C'è qualcosa di vivente all'interno e quel nervo opera nella mente. Vedete cosa intendo? Il nervo lo tocca, lo sente e dice alla mente è freddo. La mente dice che è freddo perché è percepito dal nervo. Oh, ma parlate di costituzione! E poi tutto quello, quanto velocemente Dio conosce ogni pensiero che pensiamo, tutto quello che facciamo, egli lo sa. Così quando il credente muore, lui va nella presenza del suo fattore, il suo Dio, e il peccatore, quando muore, va alla sua destinazione, poi al ritorno. Ora, sto parlando dell'eletto ora. Ma ci sono alcuni che sorgeranno nella seconda risurrezione che dovranno subire il giudizio con il peccatore per essere giudicati con lui. Voglio essere certo di prenderlo, vedete? Ora ci sarà, la prima cosa che avverrà sarà la venuta della sposa. Ci saranno persone nel mondo, io potreste differire un po' su questo, ma ascoltate attentamente. Solo perché avete accettato Cristo come personale salvatore non significa che andrete nel rapimento. Quello è per l'eletto. Quello andrà nel rapimento. Ci sarà un rimanente lasciato qui sulla terra che attraverserà la persecuzione e la grande tribolazione. La Chiesa sarà presa su nel rapimento. Quante donne qui non sanno che quando tagliate un pezzo di stoffa, disponete la stoffa così e distendete il vostro modello così e tagliate la stoffa proprio secondo il modello, è giusto? E il resto della stoffa è proprio lo stesso tipo di stoffa che è nel modello, è giusto? Ma questo è il tipo che prendete. Potreste porlo da parte per altro uso, ma la stoffa che avete tagliato da... Ora, chi pone il modello? Dio per elezione. Amen. Dio per elezione pone il disegno. Disse, ora, ho scelto prima della fondazione del mondo, ho posto questi... Ebbene, Gesù disse ai discepoli che egli era con loro e li aveva scelti e li conosceva da prima che la fondazione del mondo fosse posta. È giusto? Quindi Dio pone il modello. Ora ci sarà un eletto che andrà nel rapimento e ci sarà un gruppo di persone che sono buone, giuste, vivono santamente, gente salvata da Dio, che non saranno nel rapimento e sorgeranno nella seconda risurrezione. Perché... Oh, io spero che non vi arrabbierete con me se solo renderò qualcosa molto chiaro qui per voi, vedete? Non fatelo, io devo dirlo perché io continuo proprio a stringermi la gola, vedete, per dirlo. Guardate, ora guardate, allora dirò questo, ci sono persone che credono nella giustificazione per fede, vedete? E vivono una buona vita pulita, santa, credono anche nella santificazione. Ricevono, guardate Giuda Iscariota. Giuda Iscariota era giustificato quando credette al Signore Gesù Cristo e lo accettò come suo personale salvatore. Giuda Iscariota fu santificato in Giovanni 17:17 e gli fu dato potere in Matteo 10 di uscire a scacciare diavoli. E Giuda Iscariota tornò dopo aver guarito i malati e scacciato i diavoli e tornò gioiendo e gridando proprio tanto quanto ogni buon santo rotolante abbiate mai visto. È giusto? La Bibbia dice così. Ma quando arrivò a Pentecoste mostrò i suoi colori. Ora osservate quello spirito. Ci sono persone oggi nel mondo, brava gente cristiana, che crede nella giustificazione. Molte di loro, migliaia, milioni credono nella giustificazione. Ma non avranno niente a che fare con la santificazione. Diremo che sono presbiteriani, episcopali e così via. Credono nella giustificazione, la predicano ed è buono, hanno ragione. Ma ora i nazareni, i pellegrini della santità, i metodisti liberi, entrano nella santificazione. Credono nella santificazione, correttamente, hanno ragione e ottengono la vittoria e gridano e lodano il Signore. Sono corretti? Hanno ragione? Ma parlate ad uno di loro del battesimo dello Spirito Santo e la potenza e segni e prodigi. Mostreranno subito i loro colori. Diranno, non voglio niente di quello, non credo. Ebbene, anche per la mia cara gente nazarena, crede che un uomo che parla in lingue sia dal diavolo. E fratello, lo fai tu? Ebbene, hanno messo fuori il dottor Raider dalle missioni del Sudan, il presidente, perché ha parlato in lingue. Hanno detto, non possiamo averlo. Ho detto, allora non potete predicare come Paolo? Non potete accettare il Vangelo di Paolo perché Paolo disse, non vi vietate di parlare in lingue. È così. Ma loro dicono che è dal diavolo. Hanno visto molta imitazione e l'hanno portato tutto a quel punto, vedete? Ma c'è una chiesa giustificata e santificata, ma rinnega che il battesimo dello Spirito Santo è un'opera diversa dalla santificazione. Ma è è un'opera diversa, lo è di certo. C'erano tre elementi che vennero dal corpo di Cristo e gli stessi elementi che vennero dal suo corpo sono quelli che usiamo per entrare nel suo corpo. C'era acqua, è giusto? Sangue, è giusto? E spirito. E Gesù, la scrittura disse, ci sono tre che recano testimonianza in cielo, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Questi tre sono uno, ma ci sono tre che recano testimonianza sulla terra, essi non sono uno, disse, ma concordano in uno, acqua, sangue e spirito. È giusto? Ora, non potete avere il Padre senza avere il Figlio? Non potete avere il Figlio senza avere lo Spirito Santo? Ma potete essere giustificati senza essere santificati? E potete essere sia giustificati che santificati e ancora non avere il battesimo dello Spirito Santo? Vedete? È vero! Quella è scrittura. Questi tre, disse, che portano testimonianza sulla terra, acqua, sangue e spirito, e concordano in uno. Vedete? Non sono uno, ma concordano in uno, perché è lo stesso spirito con misura. Dio ci dà lo spirito in misura. Ora Lutero, sotto la giustificazione, ecco cosa predicò. È giusto? Lutero predicò: il giusto vivrà per fede. E lui aveva un grande messaggio, e quella era una porzione dello Spirito Santo. Poi Lutero, quando il messaggio si fece avanti, Dio avrebbe suscitato la sua chiesa e l'avrebbe inviata più accresciuta. Oh, ma Lutero disse: oh, crediamo di averla qui? Ma John Wesley disse: oh no. Lui e George Whitefield e altri dissero: crediamo nella santificazione, che nell'essere la seconda definita opera di grazia. È giusto? E predicarono il sangue. Ebbene, se Lutero non voleva muoversi, Dio lo diede proprio ai metodisti di Wesley. Vedete? E lo ebbero. Ed ebbero un risveglio che si diffuse nel mondo. È la vera Chiesa. Ebbene, ora, quando viene quel tempo, ora ecco venire l'evidenza dello Spirito Santo di segni, prodigi e miracoli. Ora, Wesley non vuole essere d'accordo con questo. Ora, se Wesley fosse sulla terra e Martin Lutero fosse sulla terra in questi tempi, sarebbero d'accordo con ciò. Ma ebbero solo all'incirca il secondo round di 4 o 5 round di apostoli che sono passati in esso e lo hanno preso tutto dalla rete. Ora, i pentecostali hanno ricevuto e creduto nel parlare in lingue, poi l'hanno mutato in evidenza iniziale, poiché tutti dovevano parlare in lingue. Quello è un errore. Ma ora sono tornati. Quelle erano le caratteristiche date da Dio. Proprio come io non posso evitare perché ho occhi blu, oppure Dio proprio l'ha dato. Quelli sono solo doni nella Chiesa. Dio li ha posti. Dio ha posto nella Chiesa, vedete? Ora, ma quando avanzarono con quello, ora, ebbero una grande benedizione, molto al di là sia del luterano che il metodista. Ed ora l'hanno organizzato a tal punto che sono peggio del metodista o altri. I pentecostali! E poi sono arrivato al punto che il secondo e il terzo round sono stati circa 40 anni da quando hanno iniziato a ricevere il parlare in lingue. Ma questo albero di Dio ha 9 diversi frutti su di esso. Ora potete avere qualunque di questi frutti, vedete? Dio li ha mandati, ma vengono del tutto dall'albero. Ora, giustificazione, guardatela lezione di questa mattina. Quando fu posto il giudizio e i libri furono aperti, ora Gesù venne con 10.000 dei santi e poi fu posto il giudizio. Eccoli tutti attorno al trono bianco del giudizio, come abbiamo esaminato la scrittura con ciò. E i libri furono aperti e fu aperto un altro libro, che era il libro della vita. E questi nel rapimento li giudicarono. È giusto? Quelli che erano già andati a casa e avevano ricevuto i loro corpi glorificati e vissuto attraverso il millennio erano qui, al trono bianco del giudizio, giudicando questi. Disse che avrebbe separato le pecore dalle capre. Ora qui, dite, ebbene ora, guarda, dite, sta arrivando da che parte, fratello Branham? Al giudizio del trono bianco. Che ne è del rapimento? Ebbene, al tempo del rapimento, Gesù lo insegnò come parabola, ed egli lo insegnò in molti diversi modi e con modo. Disse che c'erano 10 vergini che uscirono per incontrare il Signore e cosa. Tutte loro erano vergini, ma alcune avevano l'olio nelle loro lampade e alcune avevano lasciato uscire l'olio. E così? E quando la sposa... Ora, cos'era l'olio? L'olio era lo Spirito Santo. La Bibbia disse così. Ora guardate, erano vergini. Ora, cosa significa vergine? Santa, pura, separata, santificata. È giusto? Se avessi un piccolo bicchiere qui vi mostrerei cosa... Ecco, per esempio, come questa bottiglia qui, se fosse vuota e la raccogliessi e fosse proprio tanto sporca quanto possibile, volessi usarla, ebbene ora la prima cosa che ho bisogno di fare è giustificazione. La raccolgo perché voglio usarla. È sporca, l'ho trovata fuori nel porcile o dovunque fosse. Ora, se sono il giusto tipo di persone, bene, non dovrei mettere là dentro qualcosa di pulito che dovrò usare. Io devo sistemare prima quella cosa. Ora, la cosa migliore da fare è nettarla, pulirla e santificarla. È giusto? Ora, cosa significa la parola santificare? Pulito e posto da parte per il servizio. I vasi del vecchio tempio erano puliti e posti da parte per il servizio. Ora ecco la Chiesa. Dio li ha raccolti lungo l'epoca luterana, giustificazione. L'epoca di Wesley, egli li santificò e in quest'epoca li riempie. Vedete? Egli pone la vita in essi. E quando questo, la sua vita tramite lo Spirito Santo li ha raccolti, lo Spirito Santo li ha santificati, lo Spirito Santo li ha riempiti, vedete? È tutta la stessa Chiesa. Ma ora guardate, ora, in questo giorno, ora, penso che Lutero, Wesley e tutti loro, molti di loro andranno nel rapimento. Avevano una porzione di Spirito che veniva predicato, a loro lo credettero. Ora nel rapimento ci sono persone oggi che sono andate in quelle denominazioni che non sono avanzate. C'è stata solo una denominazione, è la Chiesa di Dio, ed è andata avanti proprio lo stesso. Ma queste organizzazioni hanno infranto queste cose così, e molte persone oggi guarderanno il battesimo dello Spirito Santo e diranno che è assurdità. Ma tuttavia sono stati giustificati, tuttavia sono stati santificati. Ma dicono, oh, quello è comportarsi male, quella roba. So che il diavolo ha esposto ogni genere di spaventapasseri. Ecco dove trovate le mele buone, sono dove c'è lo spaventapasseri. È così, proprio proseguite dietro la cosa. Iniziate a mangiare mele, vedete? Ora, questo poi Dio riempì con lo Spirito Santo, poi espose la sua Chiesa per glorificarla. Nella seconda venuta, ecco venire di nuovo la Chiesa, la sposa. Ora osservate. Vedete se vanno attraverso il periodo della tribolazione. Disse, queste vergini che vennero e dissero, dateci del vostro olio. Lo sposo viene, il suono è uscito. Ecco, lo sposo viene, uscitegli incontro. E queste vergini che erano vergini, sante, santificate, pensateci, gente santa, santificata, senza il battesimo dello Spirito Santo, dicevano, dateci olio. E la Chiesa disse, ne abbiamo appena abbastanza per noi, andate a pregare allora. Ma allora è troppo tardi. Quindi la Chiesa è entrata alle nozze e queste altre furono cacciate nelle tenebre di fuori. È giusto? dove c'è pianto e grida e stridor di denti, e passarono la persecuzione, soffrirono, morirono. Gesù tornò di nuovo sulla terra, iniziò il regno del millennio, mille anni con lui. Salirono i giusti e gli ingiusti, ed essi giudicarono ogni uomo, e le capre furono da una parte, le pecore dall'altra parte. E poi venne Dio e portò la Chiesa in alto sopra la vastità della terra per la riunione all'aperto, dove tutti saremo riuniti insieme con i nostri cari. Vedete? Ecco la differenza. Ora, queste persone qui, certamente quando moriamo, se siamo in Cristo Gesù, andiamo a stare con quel grande corpo là, Cristo Gesù. Se siamo peccatori, andiamo a stare con quel grande corpo di increduli. E Dio disse che la nostra parte era con gli ipocriti e così via, all'inferno. Amen. Potrebbe non essere proprio esattamente chiaro, ma vediamo ora se possiamo trovare solo un piccolo appunto qui. Per favore, spiega Esodo il 24esimo, il quarto capitolo e il 24esimo versetto. Cosa significa questa scrittura che Dio cercò di uccidere Mosè o suo figlio? E perché? Sappiamo dove si trova Esodo 4:24. È una buona domanda. Ora, qui lo leggeremo proprio qui, solo un momento. Esodo 4:24. Ora avvenne che, essendo Mosè in viaggio nel luogo dove egli albergava, il Signore gli si fece incontro e cercò di farlo morire. Quanti ricordano la storia? Ora, Dio diede ad Abramo, generazioni prima di Mosè, il segno della circoncisione. E quello era il patto che Dio fece, che ogni giudeo dovrebbe essere circonciso. È giusto? Ogni uomo dovrebbe essere, quello era un segno. E noi siamo circoncisi oggi? Con lo Spirito Santo, non tramite carne. Ora Dio diede questo comandamento e ogni maschio deve essere circonciso. E Dio, quando chiamò Mosè per scendere là e liberare i figli di Israele, Mosè non l'aveva compiuto su suo figlio, il reale segno della liberazione. Vedete cosa intendo? Sarebbe come se dicessi, tutti voi chiesa, ora ognuno di voi entri e sia battezzato qui in acqua e vi metteremo sulla lista dei membri di chiesa. Andremo tutti in gloria insieme. Ebbene, fratello, quella non è la scrittura. Se non siete nati di nuovo, circoncisi dallo Spirito Santo, dovete esserlo. Non mi importa quanto siate buoni, a quale chiesa apparteniate, quanto fossero buoni i vostri genitori, se tu come individuo non sei nato di nuovo dallo Spirito Santo, non andrai mai nel rapimento. Vedete, non potete andare. Quello è proprio il segno di liberazione, la circoncisione, e la circoncisione viene tramite lo Spirito Santo. Ora Dio, chi ha posto la domanda, ha chiesto questo. Questa scrittura significa che Dio mirava ad uccidere Mosè o suo figlio? E perché? Dio inseguiva Mosè e Sefora era l'unica che lo salvò a quel punto. Perché Sefora prese una pietra affilata e andò e tagliò il prepuzio del suo bambino e lo gettò davanti a Mosè e disse, tu sei uno sposo di sangue per me. E così? E Dio avrebbe preso la vita di Mosè. Ma forse un angelo si trovava là e disse, Sefora, afferralo veloce, vedete? E Sefora andò e circoncise il bambino, disse, Mosè, sei così preoccupato di tutto il resto del tuo viaggio che il tuo stesso figlio non è stato circonciso. Mi chiedo proprio molte volte se a volte ho incontrato persone che hanno detto, oh, gloria a Dio, il Signore vuole che faccia una certa cosa, egli vuole che vada in Africa, in India. Ho detto, hai mai chiesto al lattaio se è salvato? Hai mai chiesto al giornalaio se è già nato di nuovo? Che ne è del tuo vicino? Sono salvati? Vedete, ora, quella è la domanda. Vedete, se nel vostro cuore Qui tempo fa una donna mi ha incontrato, qui in Florida, e la piccola donna, non ho modo, non sono il giudice, ma c'era un piccolo predicatore che era stato proprio qui e aveva predicato su questo palco. E il piccolo individuo in un altro paese era sposato e aveva una moglie, 3 o 4 figli. E questa donna era una vedova ed erano venuti dal Texas qui insieme in una grande macchina Cadillac. E la donna entrò e lei ha diritto di vestirsi in qualsiasi modo voglia. Non mi faceva niente, ma come donna cristiana non si era vestita proprio così. Lei era, aveva grandi, lunghi, quegli orecchini, come mai li chiamate, che scendevano così, e lei aveva molta roba sulla bocca e le sue sopracciglia erano state tagliate e aveva altre sopracciglia disegnate con una matita. E disse, fratello Branham, disse, il Signore mi chiama ad un paese straniero. Dissi, davvero? Sì, e disse, andrò con quest'uomo. E dissi, ebbene, se il Signore ti chiama, ebbene, va bene, ma dai loro frutti. Non sembrava davvero così per me, vedete? E lei disse, non credi che il Signore... Dissi, ora, non chiedere a me, se il Signore te l'ha detto, fai quello che il Signore ti ha detto di fare. Ma per me non la penso così, per me... Sarò proprio onesto con te. Disse, ebbene, perché la pensi così? Dissi, per prima cosa, tu, come donna sposata con quest'uomo sposato, non sembra molto buono rimanere qui in città insieme. Se qualcosa porta a vituperio, è quello, vedi? E dissi, ora per prima cosa, ora cos'era successo a quella donna? La stessa cosa sarebbe, lei aveva continuato a perdere tempo senza ricevere lo Spirito Santo, proprio come quella donna dall'altra parte che mi ha chiamato e voleva sposare quell'uomo e lasciare il suo stesso marito e sposare l'uomo. Lei era arrivata a tale punto, forse una volta era in contatto con Dio, ma aveva bramato le cose del mondo. E le ho chiesto, ho detto, hai ricevuto lo Spirito Santo? Ha detto, non ancora, ma lo sto cercando. Ho detto, ricevi prima lo Spirito Santo ed egli ti dirà quale marito prendere. È così. Vedete? Voi dovete, ecco cos'è, se non lo fate, morirete spiritualmente. Dio sta cercando un posto stasera, poiché ha bussato al loro cuore così tante volte. E una di queste volte, egli chiuderà la porta e la misericordia sarà finita, vedete? Certo, Dio avrebbe preso la sua vita, disse che lo aveva cercato. Ascoltate come dice la scrittura. Ora avvenne che, essendo Mosè in viaggio nel luogo dove egli albergava, il Signore gli si fece incontro e cercò di farlo morire. Mosè, ora osservate. Allora Sefora prese una pietra tagliente, selce tagliente, recise il prepuzio del suo figliuolo e lo gettò ai piedi di Mosè e disse, certo tu mi sei uno sposo di sangue. E così. Ora Dio non cercava il figlio, Dio, quel povero bambino non sapeva cosa fare, era innocente, ma la cosa era? Era il padre del bambino che stava portando laggiù il bambino per liberare i figli di Israele sotto il segno della circoncisione. E tuttavia il suo stesso figlio non era neanche circonciso. Vedete? E Sefora lo tagliò con una selce, il prepuzio, e lo buttò a terra e disse, tu mi sei uno sposo di sangue. Per favore spiega i significati della scrittura e quando si è adempiuta. Isaia 4 e 1. Grazie. Bene, ora gireremo proprio, voi che avete le vostre Bibbie volete, vedremo cosa... Non ho avuto l'opportunità di cercarlo, ma ho pensato che forse avremmo trovato qualche tipo di risposta. Eccoci. E in... Oh, sì! E avverrà, e in quel giorno sette donne prenderanno un uomo e diranno: noi mangeremo il nostro pane e ci vestiremo dei nostri vestimenti, sol che siamo chiamate del tuo nome. Togli via il nostro vituperio. Ebbene, fratello, è quasi così grave ora. Che decadenza è avvenuta nella nostra nazione! Lasciatemi dire questo, miei cari amici cristiani. Lasciatemi dire questo con devoto rispetto per ognuno. Semmai c'è stato, e voi qui che avete studiato la storia, siamo proprio sulla stessa strada su cui è caduta ogni buona nazione durante l'epoca, demoralizzando, tornando proprio indietro. Come ho detto stamattina, scusatemi per la ripetizione, nei paesi esteri uomini vengono da me e dicono: fratello Branham, che genere di donne avete tutti là? Ebbene, tutte le canzoni che cantate, delle canzoni oscene sulle vostre donne, eccolo, ogni genere, una conglomerazione di... Ebbene, sapete cos'è? Se volete che ve lo dica in poche parole, ve lo dirò esattamente. Il mondo è giunto in questo tipo di condizione perché sono una moderna Sodoma e Gomorra. Esattamente. In California ho preso un giornale e dimentico quante migliaia ne prendono ogni anno che sanno l'incremento degli omosessuali, persino il loro desiderio naturale del fra marito e moglie e così via, sta lasciando le persone. Esattamente quello che Dio disse sarebbe avvenuto. E i loro stessi, raccogliete qualche, vedete chi diventa in certo modo popolare. Ascoltate la radio, televisione o qualsiasi cosa abbiate, scopritelo. È proprio il peggio, è più sudicio. Ci sono delle canzoni in merito a qualche donna o qualcosa del genere? Quella è la cosa che riceve notorietà. Ed è arrivato al punto che sembra non importarci delle nostre donne, o alle nostre donne, non importa di se stesse. Ecco cos'è. Se una donna si mantenesse giusta, l'uomo dovrebbe essere giusto. E quello non significa appoggiare l'uomo, ma so che è la verità. Sì, signore. Ma cos'è? È proprio una condizione orribile, ed è proprio esistente, ed è secondo la scrittura. La Bibbia disse che sarebbe stato in quel modo, quindi come possiamo avere un risveglio? Come possiamo avere un risveglio? Ascoltate, amici cristiani, nei pochi momenti rimasti lasciate che vi chieda qualcosa. Abbiamo dei Billy Graham, abbiamo dei Jack Schuller, abbiamo ogni genere di movimenti religiosi che attraversano il mondo e sono proseguiti per gli ultimi 6 o 7 anni attraverso gli Stati Uniti proprio al ritmo più elevato, e nessun risveglio. Perché? Le porte si chiudono. Abbiamo pescato ogni pesce, come ho detto stamattina, dal laghetto. Forse uno o due rimangono attaccati da qualche parte. Dove Billy Graham ha tenuto una riunione? Credo fosse a Boston o da qualche parte. E hanno affermato di avere 20.000 e più conversioni in 6 settimane. Sono tornati alcune settimane dopo e non riuscivano a trovarne 20. Pensateci, fratello, è proprio quasi finita. Potrei dire qualcosa qui, vedete? Viviamo nei giorni in cui Dio disse sarebbero giunti, e viviamo negli ultimi giorni, e viviamo in un tempo in cui gli uomini, nonostante ciò che cerchiamo di pensare in merito, la parola di Dio dice che siamo predestinati. È così. E quelli che Dio ha chiamato verranno a Dio, e quelli che Dio non ha chiamato non verranno a Dio. Dio chiama e loro rifiutano, ed Egli chiama loro rifiutano. Ora, non dico che Dio condanna chiunque, Egli proprio non vuole che tutti debbano, che alcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Ma per essere Dio, Egli conosceva al principio quelli che non sarebbero venuti. Tuttavia, ha dato loro una possibilità, ma non sono venuti. Come? Se non lo sa, come sapeva che avremmo avuto carrozze senza cavalli? Come sapeva che questi tempi sarebbero venuti come abbiamo ora? Perché disse: gli uomini saranno temerari, gonfi, amatori della voluttà? Perché tutti i profeti hanno predetto che tutte queste altre cose sarebbero arrivate proprio fin dal principio? Dio conosceva tutto, egli sa cosa avverrà, e là c'è un uomo attraverso cui Dio ha guardato lungo il tempo e ha detto: non verranno, e sono proprio condannati di quella condanna, perché loro stessi l'hanno scelto. Amen. Eccovi. E credo, mio fratello o sorella, dico questo con devoto rispetto e con timore di Dio nel mio cuore, credo che l'America è affondata, è senza morale, si è abbassata e chinata, è pietoso. Solo pensate qui, mentre dico in risposta a questa scrittura, sette donne prenderanno un solo uomo. Nella prima guerra la seconda guerra mondiale, ho un ritaglio a casa del giornale. Lo avete letto voi stessi. Diceva: cosa è successo alla morale delle nostre donne americane? 2 su 3 soldati che sono andati oltreoceano hanno avuto il divorzio dalle loro mogli nei primi 6 mesi. 2 su 3 hanno avuto il divorzio. Queste donne proprio sono partite, scappate via. Perché avviene? Se comprenderete, amici, sarà lo spirito del tempo. Dobbiamo entrare nello spirito degli ultimi giorni? Quando gli ultimi giorni sono qui? Andate in una sala da ballo? Dovete entrare nello spirito del ballare o non balleranno? Andate in chiesa? Dovete entrare nello spirito di adorazione prima di poter adorare? Il mondo deve entrare nello spirito degli ultimi giorni prima che vengano gli ultimi giorni, e siamo nello spirito degli ultimi giorni. E Dio ha promesso che queste cose sarebbero arrivate, ed ecco cosa abbiamo. Siamo negli ultimi giorni e uomini e donne siedono addormentate e non lo comprendono. E la morale. Ho incontrato un ragazzo qui l'altro giorno tempo fa, l'autunno passato, e stavamo entrando in una città. E mi stava dicendo, un giovane ragazzo di scuola superiore sposato, ha detto: ho sposato questa ragazza perché era una brava ragazza e ho dovuto sposarla prima che completasse la scuola superiore. Ha detto: non abbiamo avuto una che sia uscita vergine, per quanto ne so, per anni dalla scuola superiore qui attorno. Vedete? Proprio così scoraggiato. E giù in California sono passato per strade e luoghi dove i poliziotti vi dicevano di non stare per strada. C'è più pericolo per un uomo nel passare per la strada di quanto sarebbe per una donna. Strade buie. Oh Dio, abbi misericordia. Non sapete che la Bibbia disse che queste cose sarebbero venute? E appena prima egli l'ha affiancato a Sodoma e Gomorra ed è sceso là, la stessa cosa è avvenuta piuttosto. E Dio ha mandato fuoco dal cielo e ha bruciato il luogo, proprio un segno per mostrare che tutto il mondo, quando sarebbe arrivato a quel punto, avrebbe ricevuto la cosa. Siamo negli ultimi giorni. Certo, 7 donne prendono un uomo, dicono: mangeremo del nostro pane e porteremo i nostri vestiti, solo lasciaci essere chiamate col tuo nome per togliere il nostro vituperio. Fratello, non devi allontanarti dagli Stati Uniti. C'è solo un posto che abbia mai visto in vita mia che ho pensato fosse peggiore delle strade e delle cose che ho visto nella nostra stessa nazione. E non stiamo proprio migliorando, peggioriamo continuamente del continuo. E ricordate, sto parlando nel nome del Signore. Continueremo a peggiorare. C'è proprio solo una speranza ed è in Cristo Gesù. Non importa cosa fate. Ho gridato, sono passato qui per la nazione e Dio ha persino risorto i morti e siamo andati in città e la gente che è stata in sede a rotelle per anni alzarsi e camminare per la città dietro ai furgoni spingendo carrelli e cose del genere. E donne che dottori hanno pronunciato morte, portare i raggi X con il nome del dottore sopra, sono state risuscitate dai morti. E la città tutta prende le distanze e dice, telepatia mentale, un mucchio di santi rotolanti. Oh, non potete aspettarvi altro che dannazione. Oh, è così. Il giudizio è giunto e dovrete riceverlo. Fratello, fuggi dall'ira che verrà e vai in Cristo Gesù il più in fretta possibile. Esci da queste cose, sì. È lo spirito degli ultimi giorni. Molte cose potrebbero essere dette. Mi sbrigherò. Per favore, vorresti dirci come il nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo, si aspetta che veniamo nella casa del nostro Signore per adorare? Bene, questa è buona, questa è molto essenziale per ogni chiesa. Dio si aspetta che veniate in chiesa. Ora, quella è solo una domanda, proprio una domanda diretta. Non è scritturale, essa tuttavia lo è. Aspettate, vi dirò quello che Egli ha detto. In primo luogo, se volete la scrittura, le persone sono supposte venire nella casa di Dio per uno scopo, e per adorare, per cantare cantici e adorare Dio. Ecco come Dio se lo aspetta da noi. Egli non si aspetta che veniamo nella casa di Dio per parlare del nostro o qualcos'altro, o parlare uno dell'altro, o parlare di quello che dobbiamo fare nella settimana. Egli si aspetta che veniamo per adorare Lui. È una casa di adorazione e tutto dovrebbe essere fatto decentemente e in ordine. Paolo ha detto nella Bibbia, tutto è supposto essere giusto, ci deve essere un messaggio. La prima cosa che direi secondo le regole della Chiesa nel Vecchio Testamento, oppure piuttosto nel Nuovo Testamento, in primo luogo la gente entrava nella Chiesa di Dio con spirito di adorazione. Ed entravano, cantavano inni e forse il predicatore parlava perché era un profeta della Chiesa. Un profeta del Nuovo Testamento è un predicatore, lo sappiamo. La testimonianza di Gesù Cristo è lo spirito di profezia, ha detto Apocalisse. Ora, il predicatore iniziava a predicare mentre predicava le benedizioni, proprio forse alla fine del suo sermone, iniziavano a scendere. La gente diceva Amen, iniziava a benedire Dio, allora appena finiva di predicare poteva venire un messaggio. Forse nel parlare in lingue sconosciute, prima Corinzi 14:13-14. Poi se non c'è interprete nella chiesa, questa persona è supposta stare in silenzio, perché parlano correttamente in lingue, ma lo fanno davanti a Dio, vedete? Ma se parlano in lingue, c'è un interprete, l'interprete deve dare il messaggio. Tutte le chiese arrivano a quello. Charles Fuller, per quanto discutesse e continuasse con me in merito a quello, quando ero là fuori, ora lo sta accettando. E lo fanno a Long Beach. Sì, signore, proprio sulla riva, proprio nell'uditorio, avendo le benedizioni di Dio, parlando in lingue, interpretazioni di lingue e pregando per i malati. E si è trovato faccia a faccia con me e ha detto, fratello Branham, non credo in quella roba. Ho detto, ebbene, sta a te. Non è per increduli, fratello Fuller, è per coloro che credono. Ed ora sta predicando la stessa cosa. Sta arrivando il tempo. Verrà una prova di forza. Ora, quindi, se è in ordine, se questo è quello a cui state arrivando mentre il predicatore sta parlando, tutto dovrebbe essere in silenzio per ascoltare il predicatore, perché la parola di Dio viene pronunciata se predica sotto l'unzione. allora ogni spirito dei profeti è sottomesso al profeta. Quando un pastore sale sul palco, gira quella Bibbia, la Chiesa dovrebbe restare in silenzio ascoltando la sua lettura della Scrittura, ascoltando quello che dirà. Se dice qualcosa che vi suona buono, potete dire Amen, benedetto il Signore, o quello che volete. Amen significa così sia. La Bibbia ha detto di farlo? Allora, dopo che il messaggio è finito, allora se il predicatore arriva al punto dove tutte le persone stanno gioiendo, lo spirito fra le persone, forse egli potrebbe mandare un altro messaggio. Se manda un messaggio, verrà qualcuno. Poi un'interpretazione. Non sarà un solo citare la scrittura o fare qualcosa. Dio non usa vane ripetizioni, ma sarà un messaggio diretto per qualcuno di fare una certa cosa o qualcosa che edificherà la Chiesa. Allora, quando ottengono quell'edificazione della Chiesa, dite, come per esempio così, qualcuno si alza qui e parla in lingue, questo interpreta e dice, così dice lo Spirito Santo, che il tal dei tali imponga le mani su questa persona qui, perché così dice lo Spirito Santo, stasera è il tempo della sua guarigione. Cos'è? Poi questa stessa persona ha detto, ero seduto là, il mio cuore ardeva per quel bambino. Ora si alza in obbedienza allo Spirito, vai a imporre le mani sul bambino ed è guarito. Se non avvenisse, qualcosa sarebbe sbagliata, vedete? Vedete? È un messaggio diretto. Allora l'incredulo seduto là dice, aspetta un minuto, senti un po', Dio è con quelle persone. Vedete cosa intendo? Allora dirà, oppure, così dice lo Spirito Santo, che ognuno che è a sud della città, dalla parte di Spring Street in poi, esca nei prossimi 2 giorni, perché verrà una tempesta che spazzerà via tutta quella parte della città. Allora, per prima cosa, sapete, c'è una profezia per tutta la Chiesa. Allora qualcuno, giudizio spirituale, si alza e dice, era dal Signore. Ognuno, se 3 bravi uomini si alzeranno e diranno, giudici spirituali diranno, quello era dal Signore, allora la Chiesa lo riceve e tutti quelli da quella parte della città escono, si allontanano per quel tempo. Poi, se non avvenisse, fareste meglio a controllare quella persona, vedete? Avete un altro spirito fra voi, ma se avviene, allora benedite Dio e ringraziate Dio per avervi fatto scampare all'ira che doveva venire. Vedete? Osservate quelle cose. Quella è la Chiesa in ordine. 2 o 3 messaggi, non più di 3, saranno pronunciati in una volta così. Qualsiasi cosa esca, vedete, deve essere posta in ordine, in primo luogo, poi un'altra chiesa, un'altra cosa in ordine, non lo so, questa potrebbe essere stata una donna a chiedere questo, io solo mi è venuto in mente qualcos'altro, quindi potrei anche dirlo. La donna, quando viene in chiesa, secondo il Nuovo Testamento, deve entrare e sedersi con un volto velato e con tegno serio e rimanere là tutto il servizio. E secondo la Scrittura. Ora, ma penso che una donna, certo, ora non sto condannando voi donne, vedete? Una giovane signora è venuta da me tempo fa, il fratello Junior era là presente, quando è venuta una donna che aveva avuto qualche problema. I suoi vicini l'avevano derisa perché non si sarebbe tagliata i capelli qui non molto tempo fa. Ed è andata e si è tagliata i capelli. E poi una donna oltre il fiume l'ha tutta scompigliata e le ha detto che stava per prendere in modo spirituale, legarle i piedi con la mano o i capelli e ha spinto questa donna alla fobia. La donna ha come perso il senno. 2 bambini. Non sapeva cosa fare era seduta proprio così, aveva guidato davanti a casa un giorno. Lo Spirito Santo si è mosso e le ha parlato e le ha detto che sarebbe stata bene, ha detto, è così, dice lo Spirito. E lei è rimasta così per alcuni giorni e poi lei, sono andato ieri, volevo visitare la donna con il fratello Junior e il fratello Funk ed ero entro mezzo miglio, lei era in piedi, si pettinava i capelli che avrebbe fatto crescere ora, ha detto che i vicini ridano e facciano quello che vogliono. E allora lo Spirito Santo non mi lasciava andare là, ed esso le ha parlato e le ha detto che ero vicino e volevo venire. E ieri sera in una visione ho visto venire la donna e le ho detto cosa non andava in lei, ed è stata guarita nella mia stanza poco fa. Vedete? È giusto, fratello Junior? È così, proprio poco fa, vedete? Dio non mi faceva andare là perché la cosa non era ancora pronta, vedete? Mi ha portato proprio al punto e l'ha confermato proprio là per mostrare che non era un uomo, era Dio, vedete? Ora ha detto, fratello Branham, mio marito vuole che abbia i capelli lunghi. Ho detto, Dio vuole la stessa cosa. È così, perché le donne sono supposte avere capelli lunghi, è la loro copertura. So che le signore oggi, o voi signore piuttosto, portate capelli, dite che è la vostra copertura, è sbagliato. La Bibbia disse che i capelli di una donna sono la sua copertura. E se si taglia i capelli è una cosa indegna per lei pregare, è giusto? È la scrittura, vedete? Quindi ora le donne sono supposte portare i capelli lunghi senza riguardo a quello che volete pensare in merito. Quello è il così, dice il Signore. Potete mostrarmi in ogni posto? Dite bene, i miei capelli sono lunghi, vedi, sono fino alle spalle, quelli erano capelli corti. Cristo, avete detto, Cristo aveva i capelli lunghi. No, mai. Cristo aveva capelli fino alle spalle. Così dicono loro. Loro proprio li tirano in questa direzione e li tagliano lunghi fino alla spalla. Guardate la parola greca su quello là e lo scoprirete. Capelli femminili. Un uomo non dovrebbe avere capelli lunghi perché è femminile, lunghi giù così. Ma egli proprio li taglia qui alle spalle. Dove li tagliano? Attorno al capo. Proprio li tagliano a caschetto, così. Quelli erano capelli corti. Così le signore con i capelli alle spalle sono ancora capelli corti. Ora, non dico che vi manderebbe all'inferno o vi porterebbe in cielo. Quello non ha niente a che fare con ciò. Ma l'ordine della Chiesa è che le donne abbiano i capelli lunghi. È così. È così. E per entrare in chiesa e di non avere niente a che fare negli affari sociali o non il intendo gli affari nella chiesa, e deve essere obbediente, riverente e così via in quel modo, perché lei era quella, la Bibbia ha detto che ha portato la prima caduta, ed è così, è così. Ora proprio velocemente, spero non abbia ferito. Domanda: perché una visione di Dio dovrebbe venirmi davanti quando sto per prendere la comunione nella mia chiesa? Over. Ebbene, è solo un nome di signora, sì, il nome di una signora. Ah, perché una visione di Dio dovrebbe venire davanti quando sto per prendere la comunione nella mia chiesa? Ebbene, non saprei, sorella, se non fosse questo. Se hai visto Gesù Cristo apparire in una visione nella tua chiesa, quando stavi prendendo la comunione, egli ti faceva sapere questo, che stavi prendendo Lui in simbolo. La comunione rappresenta il corpo di Gesù Cristo e tu lo stavi prendendo come simbolo nel tuo corpo. Quindi vivi netta e vivi pura. Ascolta, se prendi la comunione, lo sentirai leggere proprio fra alcuni minuti, quando non sei degna, sei colpevole del sangue del corpo di Gesù Cristo. È un uomo che prende quella comunità viva, retto davanti a Dio, che prende quella comunione piuttosto viva, retto davanti a Dio. Non prendetela indegnamente. Quello è proprio, guardate, la Bibbia ha predetto negli ultimi giorni che tutte le tavole di Dio sarebbero state piene di vomito e non ci sarebbe stato nessuno in grado di comprendere. È giusto? Guardate, non tanto tempo fa sono andato in un grande tabernacolo, non dirò il nome, tutti voi lo sapete bene. Sapete cosa avevano per comunione? Hanno preso una pagnotta, pane vivo, pane lievitato, e l'hanno affettato. E un gruppo di diaconi, i quali il predicatore ha detto che 7 di loro erano ubriaconi, e così. E ognuno di loro, l'intero gruppo, potevate vederli mentre attraversavano l'edificio parlando alle persone. E quando il servizio è stato congedato, alla fine, tra la scuola domenicale e il servizio, quasi ognuno, pastori e tutti, sono usciti e hanno fumato sigarette all'esterno e sono tornati dentro e hanno preso la comunione del Signore. Dio ha detto che egli non vi riterrà senza colpa per quello. E molti sono malati, afflitti fra voi, e molti sono morti. È così. Ha detto: tutte le tavole di Dio sono piene di vomito, e a chi sarò in grado di insegnare dottrina? Ha detto: perché precetto deve essere su precetto, linea su linea, e un poco qui e un poco là. Ritenete ciò che è buono, perché con labbra balbuziente altre lingue parlerò a questo popolo, e questo è il riposo che ho detto ci sarebbe stato. Ma con tutto questo scuotono i capi e si allontanano e dicono: non lo ascolteremo. Guardate dove viviamo, amici. Oh, misericordia, svegliatevi. Sì, la tua visione, sorella, se sei una buona donna pura, santa, davanti a Dio, ti trovavi là e Gesù ti faceva sapere che egli stava dando la comunione, poiché lo prendevi in simbolo. E se non lo sei, come avvertimento di metterti a posto con Dio prima di farlo ancora. Vorrei sapere cos'è il seguente. Prima Timoteo, seconda Timoteo, il secondo capitolo e il 16° versetto. Solo un momento, seconda Timoteo, ci riuniamo. Forse non sarete d'accordo con ciò che ho detto, portate a casa, allora andate a casa e studiate davvero molto, e poi quello vi aiuterà a diventare spirituali. Bene, seconda Timoteo 2:16 dice così: ma schiva le profane vanità di voci, perciò che procederanno innanzi a maggiore impietà. Sì, bene. Vuoi sapere cosa sono le profane vanità di voci? Profane, schiva profane vanità di voci, perché aumenteranno. Ora, la prima cosa è una profana vanità di voci, perché aumenteranno. Ora, qualsiasi cosa sia, solo una vecchia proprio continua a blaterare. La Bibbia disse, Gesù disse, che il vostro sì sia sì e il vostro no sia no, perché ogni cosa più di questo sarà peccato. Non dovete neanche scherzare e fare i pagliacci uno con l'altro. Dio vi farà rendere conto per ogni parola sciocca che dite. Lo sapete? La Bibbia disse che dovrete rendere conto per ogni parola sciocca. Quindi che genere di persone dovremmo essere? Gente che è sincera, seria, amabile, gentile e mai un mucchio di assurdità che va sempre... Guardate, prendete un tizio che oggi inizi, l'ho notato in me stesso ed essendo di mia propria natura un irlandese, ho sempre di me molte parole vuote ad ogni modo per scherzare e prendere in giro e ogni tanto persino mia moglie dice: ora Bill, dico Va bene, cara. Dirà, io scherzo con i bambini, dico, scherzo con loro, qualcosa, dico, ebbene ora, sapete, c'erano tre grandi uomini venuti dal Kentucky. Chi erano? Ebbene, Abraham Lincoln, sì, Daniel Boone, e vostro padre, qualcosa del genere. E lei dirà, ora, Bill, ecco che ricominci. E devo andare nell'armadio da qualche parte e dire, Signore, perdonami, non intendevo dirlo, fammi qualcosa, fammelo smettere, vedete? E ogni giorno io se lo faccio, ora, stavamo parlando sulla parola sviarsi stamattina, quando lo fate, siete sviati, sì Signore, dovete pentirvi, è giusto? Ora, non intendo dire che siete usciti nel mondo e avete fatto questo e quello, ma avete fatto qualcosa. Dovete pentirvi e morire giornalmente per vivere in Gesù Cristo. Così ogni giornalmente, ogni giorno, dovete morire ogni giorno per vivere in Cristo Gesù. Quando faccio qualcosa, molte volte faccio cose errate, sono fuori e qualcuno dice una cosa o l'altra, potrei dire una barzelletta in merito, qualcuno dice, non una brutta, ora non credo che i cristiani raccontino barzellette sporche, no signore, no signore, quello non è neanche appropriato ai cristiani, la Bibbia ha detto di rifiutare vecchie cose profane così, e scherzi, e buffonate cose del genere, no, i cristiani non dicono quelle cose, i cristiani hanno pensieri puri. Ma se non state attenti una volta o l'altra avrete un uomo e gli dirà una piccola barzelletta oggi e ha ragione, in certo modo lui pensasse andasse bene e la farà proprio passare e non ci penserà più. Il giorno dopo direte due piccole barzellette, vedete? E la cosa dopo, sapete, fate qualcos'altro e per prima cosa, sapete, porta proprio di nuovo a quel vecchio sistema di nuovo. È giusto? State lontani dalla cosa, evitatela ed evitate quel parlare profano. Avete sentito qualcuno venire? Vi darò solo un piccolo esempio. Signora Doe, sai una cosa? Ho visto tuo marito e ti dirò una cosa, ed è un diacono. Vedete? Ora, la cosa proprio, dite, non voglio sentirla. È giusto. E continuate a camminare. Non ci vuole molto di quello e la smetteranno. È così. Oh, sai una cosa, sorella? Ti dirò cos'è successo al fratello. Non solo la sorella, ma anche il fratello. Vedete? Fratello, ti dirò cos'è successo, sai? Che se solo ci potessimo liberare di questo predicatore, se potessimo fare questo o liberarci di questo diacono, o se potessimo fare questo, proprio solo evitate quella cosa. Penso che una buona cosetta che dovreste porre vicino alla vostra scrivania è una cosetta che ho visto giù in Florida non molto tempo fa. Erano tre piccole scimmie e una aveva le mani sugli occhi e diceva non guardare il male. E l'altra aveva le dita nelle orecchie e diceva non ascoltare il male. E l'altra aveva la mano sulla bocca e diceva non parlare male. Penso sia una buona cosa, voi no? Sì, signore, oh my, quella è una cosa molto buona. Solo tenete la vostra mente pura e su Cristo. Non potete proprio dire, ebbene ora vedete, se non state attenti, vi metterete in un posto se continuate a pensarlo e non pensate di avere, non potete vivere così perfetti finché non fate quell'errore ora. Ora non pensate che andrete mai per quella via, perché non lo farete. No, signore, non siete senza peccato e di certo uscirete di strada da questa parte e da quella parte. Ma un uomo che una volta ha battuto, se è un vero soldato, si rialzerà di nuovo. Signore, fammi alzare e provare di nuovo. Ma un codardo, appena gli vede sé fare il suo primo piccolo errore, proprio come ho detto stamattina, l'insetto e il ragno d'acqua strisceranno di nuovo insieme nell'acqua. vedete? Non può proprio sopportarlo. Quindi rifiutate tutto il vecchio, quel balbettare profano e comportarsi male, parlare. Balbettare significa confusione. E la Bibbia disse, segnate coloro che causano contese fra voi. Se qualcuno dice, ora solo dite, come stai? Sono felice di rivederti, grazie. E continuate proprio, quella è la cosa migliore. Non evitateli, ma solo segnateli. Non prestate alcuna attenzione perché vedete a cosa porta. Dove si trovava Gesù dal suo battesimo fino ai 3 anni del suo ministerio? Bene, Gesù, quando fu battezzato, andò dritto fuori dall'acqua e lo Spirito lo guidò nel deserto per 40 giorni e notti per essere tentato dal diavolo. E lui fu tentato 40 giorni e notti e digiunò. Uscì, il diavolo lo tentò quando uscì, dopo il suo digiuno, ed egli resistette al diavolo tramite la parola di Dio ed entrò nel suo ministerio e predicò 3 anni e mezzo, secondo le scritture. Guardate, molto indietro, in Daniele, Dio parlò e disse che avrebbe predicato 3 anni e mezzo e sarebbe stato reciso come sacrificio durante quel tempo. Proprio esattamente. Alla fondazione del mondo egli fu ordinato. È così. Matteo, il 4° capitolo, lo troverete. Se non è proprio esattamente secondo il vostro credo, bene. Ora, quello io non vediamo cosa... Oh, sì, dove sono i... L'abbiamo presa tempo fa. Dove sono i morti? Una volta eravamo tutti bianchi o di colore. Dei due, su quale è stata posta la maledizione? Ora, per quanto ne sappiamo, non potrei dirvi se Adamo ed Eva fossero bianchi o bruni o gialli o neri. Non so dirvelo. Nessun altro lo sa, tranne Dio, immagino. Egli c'era là. Ora, come tutti veniamo da una lingua e un popolo fino alla torre di Babele, una confusione, e poi le loro lingue furono diverse, e per quanto ne sappiamo, erano tutti un popolo fino a quel tempo, e si divisero e furono sparsi in diverse parti del mondo. E alcuni, prendete un animale, prendete qualsiasi vita che mangia da un certo suolo, diventerà di quel colore. Se qui c'è un cacciatore, seguitemi solo per pochi minuti, scendete in Messico e prendete il coyote, salite qui in Arizona e prendete il coyote, salite al nord e prendete lo stesso coyote e osservate i 3 colori. Prendete un mostro di Gila cresciuto in Texas e prendetene uno cresciuto in Arizona e guardate la differenza fra loro, vedete? Perché è il suolo su cui vivono. Vedete? Ed ora il cinese è una persona gialla, giapponese e così via, è un cinese. L'etiope è un uomo di colore, o il nero che abbiamo ora, e lui scese in quelle terre scure laggiù. E loro, e poi l'uomo bianco era la gente anglosassone che siamo noi, e delle persone qui, quelle che chiamiamo gente bianca, vengono dall'Inghilterra che era prima chiamata terra degli angeli, e perché erano bianchi e biondi e così via, e sparsi su in Irlanda e Norvegia e così via lassù, e tutti loro sono venuti dalla gente anglosassone. Ora, qual era prima e qual è stata maledetta? Nessuna di esse. So a cosa cerchi di arrivare. Cerchi di arrivare a Cam. So dove stai andando. Alla gente di Cam. Ora c'erano Cam, Sem e Yafet. Ora Cam, lui non cercò di nascondere la nudità di suo padre, ma rise e lo prese in giro. E Dio mise una maledizione su Cam per aver guardato la nudità di suo padre e senza cercare di coprire la sua vergogna. E Sem e Yafet andarono all'indietro e gettarono i loro mantelli su loro padre quando era nudo. Ed ora Dio disse a Cam che la sua generazione avrebbe servito gli altri. Ora, se hai pensato che fosse una maledizione diventare scuro, ebbene allora anche i giudei sono scuri. Se pensi che sarebbe il quello che chiamiamo l'uomo di colore o il nero di questa nazione che ora è qui, dovresti andare in India. Gli indiani sono molto più scuri dei neri. Sono stato in entrambi i paesi. Ci sono gli etiopi laggiù in Etiopia e gli africani, l'uomo di colore che conosciamo oggi, sono laggiù, molti di loro ancora nelle loro tribù primitive, proprio come eravamo noi quando venne Gesù. La gente bianca era proprio tanto primitiva quanto i nativi dell'Africa, ora forse peggio. Ricordate, 2000 anni fa eravamo nelle tribù nudi là fuori con un arco e frecce e un'ascia di pietra a caccia? È esattamente giusto, noi gente anglosassone. È esattamente così. Quindi qual è giusto? Vi dirò, quella che oggi è maledetta è quella che rifiuta Gesù Cristo. Ecco tutto. Quella che accetta Gesù Cristo è benedetta. Ora non potete dire, salirò, prenderò gli eschimesi da quella terra lassù, ed egli è lassù, e quell'uomo è più scuro della gente di colore che abbiamo qui. Vado in India e prendo gli indiani, e lui non è un uomo di colore, è davvero nero, è più nero di proprio un colore davvero nero, ed è quello che è chiamato, ed è un indiano. Ebbene, ora in Africa ci sono delle persone africane che sono, alcuni di loro hanno un colore chiaro, alcuni sono quasi come bianco e alcuni di loro sono in modo diverso. Andate dai giudei e dite che tutti i giudei sono di carnagione scura. Il giudeo è una persona marrone, ma ne ho visti molti con capelli rossi, con occhi blu, pelle chiara. Vedete? Quindi l'intera cosa è questa, veniamo tutti da un albero, è così, e siamo stati tutti maledetti tramite la caduta dell'Eden, e siamo tutti salvati tramite la risurrezione di Gesù Cristo, eccolo, quindi non c'è maledizione, maledetti sono quelli che non credono, ma benedetti sono quelli che credono, quindi neanche uno amico, il nero, l'uomo di colore o il bianco, anche l'uomo giallo. Allora se l'uomo nero è stato maledetto essendo nero, allora l'uomo giallo è maledetto solo a metà. E poi l'uomo giallo, e poi l'uomo marrone è maledetto solo per due terzi. Vedete? E allora l'africano è maledetto per circa 4/5. E immagino l'indiano sia davvero maledetto allora. Oh, ma che assurdità! No, è il clima diverso e le cose in cui vivono le persone. Hanno cambiato colore, divisi in tribù e così via, erano diversi. Guardate l'indiano americano, molti di quelli, il navajo là fuori, è una razza di persone più scura della nostra gente etiope in questo paese. Il navajo, gli apache sono piuttosto di un color rame e le diverse tribù. Vedete? Quindi proprio là, fra gli indiani, proprio qui, trovate i neri e i Cherokee sono quasi bianchi quanto noi, i Cherokee, e ci sono proprio qui, in questa nazione, le diverse tribù. Quindi, vedete, non potete dire che sono maledetti a metà e del tutto maledetti. Non sono stati maledetti perché sono neri, non sono stati maledetti perché erano gialli o perché erano bianchi, c'è solo una maledizione che conosco ed è incredulità in Gesù Cristo. Lo so, Donny, è tempo che concluda, ma ho altre due domande. Bene, ora, dove sono le 10 tribù disperse di Israele perdute? Genesi 44-49. La tribù di Giuseppe per le molte nazioni? Simeone, Levi, che non hanno patria propria, ma sono sparse fra le altre 10 tribù. Dove sono le 10 tribù? Possiamo localizzarle? Sì, signore, possono essere localizzate, geograficamente nella Bibbia. E Dio ci dice dove saranno negli ultimi giorni e quale sarà la loro fine. E proprio ora ho appena letto un libro che giù in Israele, dove erano alcuni, dove disse che aveva immerso i piedi nell'olio ed ogni cosa. Dio le ha localizzate tutte, poste in diversi luoghi, e i giudei stanno tutti tornando in Palestina, dove Dio ha promesso negli ultimi giorni che sarebbero stati là. Un'altra domanda. Non riesco a credere che Dio abbia mandato le guerre come giudizio. Non riesco a credere che Dio mandi guerre come giudizio. Ascoltate solo un momento. Non credo come alcuni che Dio ha posto la spada nelle mani di questi macellai dall'antica Babilonia a Hitler per uccidere donne innocenti e bambini fra insieme ai colpevoli per eseguire il giudizio di Dio. Possa Dio, il mio Dio d'amore, non farebbe, il mio Dio d'amore, scusate, fare questo. Le guerre sono opere di Satana. Per favore, conferma questa confusione. Ora solo un momento. Avevo letto questa proprio poco fa, il motivo per cui l'avevo posta sul fondo. Ora voglio che rimaniate proprio in silenzio per un minuto. Ora mettiamo questo proprio in ordine, perché è una bella domanda e deve essere affrontata riverentemente. Immediatamente dopo, se potete sopportare con noi solo ancora un po', so che si fa tardi, ma ricordate, e quindi ora eravate soliti andare a ballare tutta la notte e non ci pensavate, vedete, disposti per cose mondane, ma quando si arriva alla parola di Dio più di 20 minuti, fratello, dobbiamo avere un nuovo predicatore, vedete, è una vergogna. Paolo predicò tutta la notte, io ho predicato proprio qui anni fa alle 2:03 del mattino, e la gente saliva e scendeva per questo edificio qui proprio lodando Dio alle 2 o le 3 del mattino. Vedevate dozzina alla volta ricevere lo Spirito Santo alle 2 e alle 3. Dio abbia misericordia, vorrei poterlo vedere di nuovo, ma non possiamo, il giorno è passato ora, è passato da molto ora, la notte si avvicina e la gente, ebbene, non ci importa più, quindi mai vorrei smettessero così da poterci preparare ad entrare, ed è proprio quasi il modo in cui va. Aspettate, voglio chiedervi qualcosa ora. Ora, non sarò d'accordo con te, fratello o sorella, non so. È stata posta qui stamattina. L'avevo nella mia Bibbia, la stavo guardando poco fa. Ora, in modo amichevole, ed ora non voglio che ti arrabbi con me, voglio che ascolti attentamente. E noi, ricordate, vorrei proprio essere tanto d'accordo con voi su questa decisione, su questo, come ho fatto con quella donna, povera donna, poco fa. Ha detto, lei e suo marito sono proprio corsi via, si sono sposati, ed eccolo là. Ma ora lei ha fatto il suo voto, deve rimanere con esso, vedete? Ed ora io devo rimanere con la parola di Dio. Ma ora, non credo, ma prima, non posso credere che Dio mandi guerre come giudizio. Ebbene ora, amico, c'è solo una cosa che non va nel tuo credere, ed è che non è scritturale. Dio manda guerre come giudizio? È così. Io ti darò la scrittura, io non la leggerò proprio da qui e poi te la dirò. Guarda, non credo come alcuni che Dio ha posto una spada nelle mani di questi macellai dall'antica Babilonia a Hitler per uccidere le donne e bambini innocenti. Se ti dicessi nel nome di Gesù Cristo che egli l'ha fatto e lo dimostrassi tramite la Bibbia, lo crederesti allora? Vedi che egli l'ha fatto? Bene, ed egli lo farà ancora. Bene, e ascolta questo. Non so, questo potrebbe essere un mio caro amico seduto qui, per quanto ne so, perché Dio che è in cielo sa che non conosco neanche la scrittura. Non saprei dirvi, ma voglio che ascolti questo. Il mio Dio è un Dio d'amore, il mio Dio è amore e non farebbe questo. Le guerre sono di Satana. Sono d'accordo con te che le guerre sono di Satana. È corretto. Egli è un principe di questo mondo. Ogni regno ed ogni nazione in questo mondo appartiene a Satana. Dio ha detto così nella sua parola. Satana ha detto, sono miei. Gesù ammise che erano suoi, ma egli sarà erede di tutti loro dopo un poco. Gesù lo sarà. Non avremo più guerre allora, ma Dio permette a Satana di fare questo per correzione, per giudizio. Ora, voglio chiedervi qualcosa appena prima di iniziare. Voglio che mi rispondiate a questo e lo troviate. Se non credete che Dio sia un... avete detto che non farebbe queste cose, solo iniziate proprio dal principio. Ora, datemi la vostra totale attenzione, se potete. Ascoltate, perché Dio stesso castigò il suo stesso figlio e lo uccise alla croce? Dio uccise il suo stesso figlio alla croce. Tuttavia piacque a Dio, dice la scrittura, colpirlo e fiaccarlo e ferirlo. Dio fece in quel modo al suo stesso figlio per salvare voi. Voglio chiedervi di Saul, il grande re di Israele. Dio gli disse di scendere e prendere il re Og e tutto quello che aveva e distruggere del tutto ogni cosa laggiù. Uomini, donne, bambini e tutto. E Saul persino uccidere il bestiame, non lasciar vivere niente. E Saul scese là e risparmiò del bestiame. E Dio tolse lo spirito da lui e si separò da lui. Divenne nemico di Dio. Perché Elia rimase là quando Dio diede il vecchio re Og nelle mani di Acab e disse ad Acab di uccidere quel re? E Acab rifiutò di farlo. Ed Elia il profeta fece sì che una sentinella disse: colpiscimi con la spada. Comprese che era un profeta, disse: non lo farò, e perse la sua vita. Allora disse ad un altro, disse: colpiscimi. E l'uomo lo colpì con la spada e lo tagliò e si avvolse, travestendosi rimase là. Ed ecco arrivare Acab cavalcando il suo carro. Disse: per cosa te ne stai qui? Disse: bene, ero una sentinella, mi era stato affidato un uomo e lui mi ha colpito ed è fuggito, disse, e l'ho lasciato andare. E mi hanno detto che se l'avessi fatto avrei dovuto pagare con la mia vita. Disse: ebbene, dovrai pagare con la tua vita. Si tolse il mantello e disse: così dice il Signore, perché non hai ucciso quel re laggiù, pagherai perciò con te stesso. È giusto? È esattamente giusto. Lasciate che vi legga qualcosa qui, che ne è di Babilonia, quando Dio mandò Giosuè là dall'altra parte ed egli distrusse del tutto bambini, figli e tutto il resto. E se avesse lasciato vivere una cosa, egli cancellò tutto, piccoli bambini filistei, li distrusse proprio. Dio glielo comandò e se non l'avesse fatto, si trattava della sua stessa vita. Lo sistemerò fra pochi minuti. Dio è amore, amore perfetto. Ma non sapete cos'è l'amore? Ecco perché le persone oggi non sanno cos'è la fede. Dio è amore. Egli deve essere nell'amore. Egli è sovrano alla sua parola ed egli deve mantenere la sua parola. Egli deve amarvi e se egli vi ama, egli deve proteggervi. Ascoltate qui, parlate della caduta dei bambini, solo un minuto, lasciate che vi mostri qualcosa qui nelle scritture, cosa dice la Bibbia in merito a queste cose qui. andiamo qui e ascoltate questo solo minuto e vedremo cosa disse Dio. Ora sto leggendo da Ezechiele il 9 capitolo, se volete annotarlo. Ascoltate attentamente. E egli gridò ad alta voce, udente me, e dicendo: accostatevi voi che avete commissione contro la città, avendo ciascuno le proprie armi da distruggere in mano. Ora, questo è Dio che parla. Ed ecco sei uomini che venivano di verso la porta alta che riguarda verso il settentrione, avendo ciascuno in mano le sue armi da uccidere. E nel mezzo di loro vi era un uomo vestito di panni lini bianchi e un calamaio di scrivano in sui lombi. Ed essi entrarono e si fermarono presso all'altare di rame. E la gloria dell'Iddio di Israele si elevò d'insù i cherubini sopra i quali era, e trasse verso la soglia della casa, e il Signore gridò a me, all'uomo che era vestito di pannilini bianchi, aveva il calamaio nella sua mano o suoi lombi. E così, e il Signore, maiuscolo S-I-G-N-O-R-E, che è Dio, il Signore gli disse: passa per mezzo la città, per mezzo Gerusalemme, e fa un segno sopra la fronte degli uomini che gemono e sospirano per le abominazioni, si commettono nel mezzo di lei. E agli altri disse il Signore, disse udente me, passate dietro a lui per la città e percotete e il vostro occhio non perdoni e non risparmiate. Osservate, sesto versetto. Sterminio, uccidete ad esterminio vecchi, giovani, fanciulle, fanciulli, donne. Dio ha detto così, Dio ha detto così, ma non vi accostate ad alcuno sopra cui sia il segno. E egli, cominciate vicino al santuario e iniziate dall'uomo vicino che erano davanti alla casa. In altre parole, Dio disse a queste persone: ora aspettate, prima segnerò le persone, coloro che sono davvero consacrate a Dio. E mise un marchio su di loro, disse: ora a questi uomini che hanno questi strumenti di uccisione, passate, non risparmiate, donne, bambini, né nulla, ma distruggete, sterminando tutto. Nel mondo antidiluviano, nella distruzione, quando milioni di milioni e miliardi di persone erano sulla terra, e Dio mandò un vecchio predicatore della santità, chiamato Noè, e predicò 120 anni, e disse loro di entrare nell'arca, e tutti quelli che non entrarono nell'arca sarebbero stati distrutti. E Dio Onnipotente, che aveva il controllo dei cieli, mandò le piogge che uccisero, sterminando milioni di persone anziane, di persone giovani, di piccoli bambini, soffocandoli e uccidendoli nelle acque. Dio Onnipotente, ed egli è correttamente il Dio dell'amore. Ed è vero, egli deve, egli ama i suoi, egli deve essere sovrano alla sua parola. Quindi, non per come controversia, ma non essendo d'accordo con te, il tuo Dio d'amore. Qui non molto tempo fa stavo parlando, forse un testimone di Geova. L'uomo si è avvicinato e ha detto: fratello Branham, intendi dirmi che credi che c'è un inferno ardente? Ho detto: non è quello che dico io, è quello che dice la Bibbia. Ha detto: intendi dirmi che un amorevole Padre Celeste brucerebbe i suoi figli? Ebbene, ha detto, non bruceresti tuo figlio. Ho detto: no, Signore. Ebbene, allora, se tu come umano hai così tanto amore, vedete come la gente può contorcere la cosa? Se tu come umano puoi avere così tanto amore, pensi che un amorevole Padre Celeste distruggerebbe i suoi figli? Ho detto: mai. Egli non distrugge i suoi figli, ma voi Di chi siete figli? Dio non distrugge i suoi figli. Egli fa del suo meglio per portarli dentro. Ma è il diavolo sciolto che distruggerà i suoi figli. Così Dio solo lo permette a Satana. Guardate, chi è stato a permettere al male di scendere e a Satana di uscire e distruggere il più perfetto servitore di Dio fino a Gesù Cristo? Suo figlio e tutto ciò che aveva, Giobbe. E Dio mandò uno spirito malvagio là fuori e distrusse tutti i figli di Giobbe e tutto solo per provare il suo servitore. È giusto? Certo. Oh, potrei stare qui per un'ora e proprio mostrarveli. Fratello mio, sorella mia, è giusto. Chi mai tu sia, non confondere questo spirito di Dio. Guerre sono il giudizio di Dio sulle nazioni. Distruzioni sono mandate da Dio. La Bibbia ha detto così. E Dio è un Dio d'amore, ma Dio è anche un Dio d'ira. E non starete davanti ad un amorevole. Quella è stata la cosa che ha ferito la Chiesa oggi. Un padre amorevole. Certamente non gli importa che faccia questo. Se volessi farlo, potresti anche andare a farlo, perché l'amore di Dio non è in te. Tanto per cominciare. Stiamo per prendere la comunione proprio fra un momento e voglio che questo scenda davvero in voi. La cosa è quello che nel vostro cuore produrrà, formerà la vostra vita. Che tipo di seme metterete nel terreno produrrà secondo il suo genere. Come potete prendere un popcorn e farne uno stramonio? Non potreste farlo più di quanto potreste prendere un granello di frumento e renderlo una zizzania? Non potete farlo perché sono due nature differenti, due vite del tutto diverse. Voi potreste prendere un seme di stramonio e un seme di cipolla e sembrano così perfettamente simili che anche l'uomo più abile non saprebbe distinguerli. È così. L'unica cosa che dovete fare è piantarli. Sembrano entrambi naturali, ma piantateli. Entrambi produrranno. E uno sarà uno stramonio e l'altro sarà una cipolla. È esattamente giusto. Dite bene cosa forma questo seme. Sembra proprio esattamente come questo. Produce un genere di vita diverso? È perché quel genere di vita è in esso. È un uomo o donna che professa di essere un cristiano e non vive quel genere di vita, per grazia di Dio, è uno stramonio. Dai loro frutti li riconoscerete. Se quella cosa nel vostro cuore rende testimonianza di ciò che siete da qualche altra parte, se è malvagio, porta testimonianza di quello che è qua giù. Quando morite, dovrete solo andare dove già siete. Se siete buoni e siete buoni perché Dio vi ha reso buoni e siete nati di nuovo, siete diretti ad andare in quella direzione, perché quella vita dovrà portare testimonianza con questo luogo. Se porta testimonianza qui, ecco dove andate. Se porta testimonianza lassù, ecco dove andrete, vedete? Quello che siete qui, mettetevelo in testa ora, concluderò. Ma quello che siete qui è un segno che siete qualcos'altro da qualche parte. Volete sempre essere nella perfezione, voi cristiani? C'è una perfezione e quella perfezione non è in questa vita. Ma ogni uomo e donna qui che è un cristiano, ogni persona che è un cristiano qui ora, è già glorificato nella presenza di Gesù Cristo. E avete un altro corpo, non dovete avere dell'altro tempo, lo avete proprio ora c'è un altro corpo che vi aspetta. Se questo dovesse perire, potreste pensarci, studiatelo solo un minuto. Sapete che ognuno di noi potrebbe essere nell'eternità prima che il sole sorga al mattino? Ora, se non sei un cristiano, amico mio, c'è solo una cosa che ti rimane da fare. Devi andare per quella via. Se sei su quella strada, devi andare per quella strada. Se sei un granello di mais, produrrai mais. Se sei una lappola, produrrai una vita da lappola. Ora, se sei appartenuto ad una chiesa da qualche parte che non sa e non insegna e ti lascia proprio venire in chiesa ed essere un membro della chiesa, dite bene, fratello Branham, la mia chiesa insegna che dobbiamo accettare Gesù Cristo come nostro personale salvatore. Se crediamo al Signore Gesù Cristo, siamo salvati. Se la vostra vita non regge il paragone con quello, non siete ancora arrivati. Sapete che il diavolo crede che Gesù Cristo sia il figlio di Dio? Sapete che Gesù pubblicamente, oppure sapete che il diavolo ha pubblicamente confessato che Gesù è il figlio di Dio? E non era salvato, e non potrebbe essere salvato. È il diavolo. Quindi confessare che Gesù è il figlio di Dio, sapete che tutti quei farisei e sadducei, ognuno era molto pio e persone religiose, come amavano Dio con i loro cuori, pensavano. E mancarono di vedere quell'innocente, il figlio di Dio, di riconoscere lui essere il figlio di Dio. E tuttavia erano molto religiosi. È giusto? Molto pii, molto eruditi, conoscevano la Bibbia meglio di qualsiasi nostro studioso oggi. Non dovevano fare nulla se non rimanere là lungo le loro generazioni e servire il Signore. Ora guardate cosa dice la Scrittura. Negli ultimi giorni, per voi, miei amici cristiani, e con amore devoto, la Bibbia disse, negli ultimi giorni verrà un tempo in cui gli uomini saranno temerari, gonfi, amatori della voluttà anziché di Dio. Ora, non è la verità? Una certa persona in questo edificio è andata ad una festa del nuovo anno l'altra sera e nel seminterrato avevano bevande analcoliche ricreative e si comportavano male. Cene di gelato e così via. Le chiese danno persino dei balli. Proprio esattamente quello che Dio disse loro di non fare, lo fanno nel nome di Cristo. Ed ecco cosa Gesù disse alla Chiesa di fare, e lo rinnegano. Gesù, ecco le sue ultime parole, la sua volontà e il testamento per la Chiesa. Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crede sarà battezzato, sarà salvato. Chi non crede sarà condannato. Forse quanto legge il vostro pastore, ma ecco il resto di ciò. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue. Se prenderanno serpenti o berranno cose mortifere, non farà loro alcun male. E se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Ora, ecco cosa Gesù disse che facessero nel suo nome. Loro rinnegano che quello esista, ma vanno e fanno proprio il contrario a quello che ha detto. Insegnano che è passato, non c'è niente in esso, e invece insegnano teologia. Oh, non sorprende che siamo nella condizione in cui siamo. Guarda qui, lascia che ti dica, fratello mio, quando la Chiesa arriva al punto in cui è, in cui ogni membro là dentro è così carico dello Spirito Santo e potenza, al punto che quei segni seguiranno. Penso a San Paolo là fuori sull'isola dopo il naufragio. Dio gli diede una visione. Quando 14 giorni e notti ogni speranza di essere salvati era finita. La piccola barca sballottata così e tutti piangevano e per 14 giorni e notti Paolo era laggiù, ebbe una visione, uscì e disse, state di buon cuore, perché l'angelo di Dio di cui sono servitore mi è stato vicino e ha detto, non temere, perché devi essere portato da Cesare. Ed ecco, Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te. Quando la barca naufragò e andò sugli scogli e arrivarono laggiù con i nativi, Paolo raccoglieva dei legni e andò e li pose sul fuoco e là dentro c'era un grande serpente. Lo prese per la mano. Ora quel serpente iniettò veleno nella sua mano che lo avrebbe ucciso entro un minuto. I nativi dissero, guardate quel tizio che cade morto perché morirà proprio fra un minuto. egli era in catene per aver predicato il Vangelo. La gente religiosa l'aveva messo in catene, proprio le chiese migliori in quel giorno lo avevano messo in catene. Se non fosse proprio per la Costituzione degli Stati Uniti, farebbero la stessa cosa oggi. È così. Solo aspettate finché lei sia un po' più in rovina. E un serpente lo prese per la mano. Ora osservate, Paolo non ebbe paura. Disse Gesù Cristo, ha detto, se prenderanno serpenti non farà loro alcun male. Quindi camminò qui, lo scosse nel fuoco, si girò e camminò per prendere dei legni e metterli di nuovo nel fuoco. Si girò e si riscaldò la schiena e si girò in questa direzione e si scaldò le mani. I nativi dissero, perché non muore? Perché non muore quell'uomo? Dovrebbe cadere morto. Ma Paolo era così pieno dello Spirito Santo. Vedete cosa intendo? Così pieno dello Spirito Santo che il veleno non lo avvelenò. Oh, fratello, datemi una chiesa piena dello Spirito Santo. Dio in un anno farà quello che i teologi hanno mancato di fare in 2000 anni. Aspettate che l'unzione della Chiesa davvero arrivi a segno di quel piccolo rimanente fedele, dopo che le porte dei gentili saranno chiuse. Oh, Dio allora ungerà una Chiesa. Chi è immondo sia sempre più immondo, chi è giusto sia ancora più giusto e chi è santo sia ancora più santo. E Dio ungerà la Chiesa con la potenza di Dio e le cose avverranno. Non solo quello allora, ma egli lo sta facendo ora. Osservate segni e prodigi, poi le persone guardano attorno e dicono, ebbene dal diavolo, oh, perché non conoscono le scritture, nemmeno la potenza di Dio, ed ecco il motivo per cui lo dicono. Ossa il Signore benedirvi, mi spiace trattenervi così a lungo, lo faccio molto di rado, ma non vi incontro molte volte, quindi potrei non aver risposto a queste domande, secondo i vostri pensieri, altro. Quelle risposte stamattina erano due, se non l'ho fatto, Dio vi benedica, e io non intendevo turbarvi o altro. Ho proprio dovuto dire cosa mi fate la domanda, faccio del mio meglio per la risposta. È così. Ora, non so molto delle cose, forse, non so niente di quello che dovrei sapere, ma una cosa so. Gesù Cristo ci ha salvato dal peccato, ci protegge dal peccato e ci dà la sua potenza e le sue benedizioni. E se solo noterete attorno e osserverete cosa avviene nelle persone per cui si prega, guardate per le nazioni e guardate i segni e prodigi ovunque e guardate il tempo in arrivo. Come quei due rami su cui predicavamo qui tempo fa, saliti da Genesi, come portano ovunque le proprie testimonianze, come l'incredulo molto fondamentale e dignitoso nella sua religione, ma avendo una parvenza di pietà, ma rinnegando la potenza d'essa, e la Chiesa avanza. Possa il Signore Gesù benedire ognuno, è la mia preghiera, e possiate così vivere in modo tale che diventerete così gravati, possa Dio porlo su di voi, così gravati per anime perdute che non possiate dormire giorno o notte. Possa Dio concedere a questo tabernacolo Branham quel privilegio di diventare così gravato. Non mi importa se non avete mai acclamato o se non avete mai fatto altro, se siete così gravati per le anime perdute da non poter dormire. Quando lo fate, il mondo entrerà qui dentro affinché si preghi. È così, il mondo verrà affinché si preghi. Sarete conosciuti ovunque. Dio ci dia il suo spirito, ci renda umili, ci spezzi e ci renda così carichi della potenza di Dio da guarire i malati, da scacciare diavoli, da fare grandi segni e prodigi. Quando imponete le mani sui malati e chiedete quella benedizione senza esitazione nel vostro cuore, credete che Dio lo farà. Osservate quel paziente, inizierà a stare meglio. Perché? Il male se n'è andato, proprio come l'albero che rimaneva in piedi. Gesù guardò e non c'era sopra frutto, disse, tu sia maledetto. 24 ore dopo ci passarono accanto, Pietro disse, guarda, le foglie stanno già seccando, qualcosa era avvenuto, la parola di Dio era stata parlata. Gesù disse, abbiate fede in Dio, perché se dite a questo monte di spostarsi, non lo dubitate, esso vi obbedirà, abbiate fede in Dio. Ora è tempo della comunione, mentre chiniamo i capi, chiederò a qualcuno di venire al piano. Signore, questa è l'ora, il tempo in cui forse uomini e donne, Signore, in tutto il mondo vedranno quella grande ora di giudizio che si avvicina, quando Dio giudicherà ogni nazione nella propria posizione politica, ovunque, ogni luogo, e tutti devono affrontare i giudizi di Dio. E Padre, siamo così felici di sapere che c'è una fuga di queste persone, che chi desidera fuggire. E quella via è tramite Gesù Cristo che è il germoglio di Davide. E ti ringraziamo sempre, caro Padre, per averlo mandato sulla terra, poiché egli era il medium a cui possiamo andare. Tu avresti fatto intercessione per noi e togli i nostri peccati affinché sfuggiremo l'ira e la dannazione di Dio. Sappiamo che l'ira deve venire e quello, come Giovanni disse nei giorni passati, fuggite dall'ora che ha da venire. Ora, Signore, preghiamo che mentre prendiamo la comunione stasera, che Tu ci santificherai, Signore, con il Tuo sangue che purifica e possa ogni peccato di queste persone essere rimesso. Umilmente e sinceramente prego, Dio, che Tu non lascerai che uno di noi là prenda indegnamente, perché Tu hai detto nella Tua parola, se facciamo così, siamo colpevoli del corpo e del sangue del Signore. Ora, Padre, rendi sante e consacrate queste persone affinché potremo prendere questo senza colpa. Ed ora, Padre, comprendiamo che la comunione fu data prima giù in Egitto e queste persone che presero la comunione, l'agnello e il pane, mentre uscivano a passo di marcia, viaggiarono per 40 anni nel deserto e non c'era uno debole fra loro quando uscirono dal deserto. Presero la comunione. Dio sii misericordioso. Prego che tutti i malati siano guariti, tutti i perduti siano salvati e coloro che sono formali e indifferenti possano avvicinarsi ai fuochi di Dio, riscaldando le loro anime. Concedilo, Signore. Perdonaci ora e aiutaci. Preghiamo nel nome di Tuo Figlio. E mentre abbiamo i capi chinati, mi chiedo, mentre il fratello ci dà un breve accordo al piano, se c'è una persona qui che vorrebbe alzare la mano e dire, fratello Bill, io sinceramente, per la condizione dell'anima, io voglio che mi ricordi, io voglio ricevere lo Spirito Santo. Vorreste alzare la mano? Dire, ricordami, Dio ti benedica, Dio benedica a te e te e te, te e te, Dio benedica a te e te, Dio benedica a te, Signora, te e te, te, fratello, mai, mani ovunque, Dio ti benedica, fratello, Dio ti benedica, sorella, te, sorella, vedo la tua mano che tu vuoi ricevere lo Spirito Santo, Dio ti benedica, fratello. Non volete proprio un cammino più vicino? Ricordate, amici, viviamo vicino alla venuta del nostro Signore. Ora Dio conferma le sue parole, segni e prodigi ovunque. Ora, certamente Dio non mi lascerebbe uscire ed essere unto con lo Spirito Santo e compiere segni e prodigi, tornare, predicare la parola e così via, e lo benedirebbe ovunque, farebbe queste cose, se egli non mi avesse dato una concezione della sua parola. Non lo consentirebbe, quindi so di cosa sto parlando. Se siete senza Gesù Cristo, senza lo Spirito Santo, possa Dio non farvi avere alcun riposo finché riceverete lo Spirito Santo. Non siate sedotti, solo non prendete una di queste confessioni formali con gli occhi asciutti e dite di avere lo Spirito Santo. Non ottenete lo Spirito Santo quando credete. Non dovete credere di ottenere lo Spirito Santo. È un dono di Dio. Paolo disse: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Quindi credetelo e possa Dio concedervelo. Ora, Padre, per quelli che hanno alzato le mani, prego che Tu dia loro la persona dello Spirito Santo proprio ora. Possa egli entrare in profondità in molti di questi. 10 o 15 mani si sono alzate. Prego che Tu dia ad ognuno di loro il battesimo del Tuo essere. Possano essere così riempiti con lo Spirito Santo che segni e prodigi avverranno nelle loro vite. Vedranno ogni genere di segni. Come disse Gesù, questi segni seguiranno coloro che avranno creduto. Concedilo, Padre. Preghiamo umilmente nel nome di Tuo Figlio, Gesù Cristo. Amen. Fratello Neville.